In the Mood for Law è un podcast di cinema e diritto, realizzato da Emanuela Fronza e Giovanni Modica Scala. Si propone di evidenziare come l'arte, e in particolare le immagini e il cinema, permettano di vedere meglio il diritto e la giustizia. Buongiorno a Emiliano Monreale, che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Emiliano Monreale è storico del cinema. Allora, come viene vista la giustizia e il processo nel cinema italiano? E in particolare, quali sono le differenze col cinema statunitense?
Ma nel cinema italiano, storicamente, è stato visto sempre in maniera abbastanza peculiare. Questa peculiarità risalta soprattutto se lo confrontiamo col cinema e con la televisione statunitensi, dove c'è proprio un genere processuale ben distinto che porta alla fine alla risoluzione dei conflitti e indirettamente, insomma, sancisce in qualche modo il trionfo della democrazia, mentre, e della verità, insomma. Mentre in Italia di solito in tribunale quello che accade è che non si arriva mai a una conclusione, o trionfa l'ingiustizia, soprattutto trionfa il paradosso. Credo che alle spalle di tutto questo ci sia anche il teatro di Pirandello, che ha un andamento processuale nel quale alla fine la verità non si sa bene dove stia. E molto spesso per risolvere, trovare la verità, bisogna uscire dall'aula di tribunale oppure far saltare le regole. Insomma, il processo è il luogo in cui le cose si complicano irrimediabilmente, è qualcosa in cui saltano o i limiti, i paradossi o il carattere di classe della giustizia. E se si vuole che trionfi, appunto, la giustizia o la verità, bisogna uscirne. Mi riferisco a un film come Catene nel 1950, in cui alla fine la protagonista è costretta a autoaccusarsi di un adulterio non commesso per far sì che il marito possa beneficiare delle attenuanti per il delitto d'onore, no? E quindi è solo lì che lui può salvare una persona andando contro. Oppure Un giorno in pretura, un film in cui alla fine Peppino De Filippo dialoga, che è un pretore, dialoga col busto di Cicerone, gli dice: ma questi sono dei poveri cristi, come faccio io a condannarli, non me la sento. O ancora un altro film, che è In nome del popolo italiano, un film di Dino Risi degli anni 70, in cui invece, al contrario, il magistrato Ugo Tognazzi mette sotto inchiesta un potente, corrotto, corruttore, un essere orrendo, un simbolo di tutti gli orrori dell'Italia, alla fine scopre che lui è innocente della cosa di cui è accusato, cioè la morte di una ragazzina, però decide di distruggere le prove perché in realtà non è colpevole di quello, ma di tanto altro. Una conclusione molto inquietante, sinistra, però sono degli esempi in cui viene fuori come alla fine bisogna che, come dire, alla fine è fuori dall'aula che si risolvono in maniera anche magari discutibile i problemi. Lo stesso vale per esempio per Porte Aperte, in cui un magistrato, il film di Amelio tratto dal libro di Sciascia, in cui un magistrato decide di utilizzare le regole del processo contro il processo stesso, di sabotarlo dall'interno per far sì che con una serie di cavilli un pluriomicida, reo confesso, non venga condannato a morte perché questo giudice è eticamente contrario alla pena di morte. Ancora una volta la giustizia è il luogo della contraddizione. E questa è una caratteristica molto italiana che è anche abbastanza di lungo periodo.
Grazie, grazie. E in questo, come contribuisce tutto quello che ci ha anche detto a una cultura della giustizia in Italia e anche al rapporto con la verità?
Da quello che ho detto, insomma, viene fuori che tutto questo rispecchia a livello alto, a livello degli intellettuali, degli artisti, una visione molto disincantata della giustizia. Se uno dovesse cercare nel cinema, ma anche nella letteratura italiana, una cultura del diritto, troverebbe semmai l'indicazione dei limiti e delle contraddizioni del del diritto, della sua pratica e forse dei suoi principi, forse perché, come dire, gli italiani sono troppo cattolici, troppo filosofi, troppo rispetto alla tradizione appunto anglosassone. Ma ecco, di solito in questi film si complicano le cose, anziché risolverle, forse giustamente. Dell'arte è di complicare le cose troppo semplici, di sfumare, di introdurre ambiguità, dubbio nel mondo delle certezze quotidiane, dunque anche delle istituzioni e forse anche delle leggi, no? Questo rende i racconti anche meno lineari, se vogliamo. Resta il fatto che appunto questo insieme di film danno un ritratto abbastanza significativo di come è stata percepita nei decenni la giustizia, il diritto, il processo, la giustizia in Italia, non solo in maniera qualunquista e non solo, come dire, a livello dei ceti incolti, ma da tutti.
Per continuare questa conversazione, è possibile evidenziare delle evoluzioni nel corso della storia del cinema nel modo di rappresentare anche le dinamiche giudiziarie e in particolare quelle processuali? Cioè, ci sono stati dei cambiamenti di enfasi in termini di narrazione cine-televisiva, dovuti anche ai più grandi cambiamenti politici e culturali della realtà?
Ma allora, diciamo che, come spesso succede in questi casi, le regole poi del genere, riferisco a questa è una considerazione, diciamo, transnazionale, le regole del genere poi si solidificano e rendono e funzionano da sé, e anche a prescindere, sono delle regole molto precise del genere processuale, che sono quelle che possono imporre più varianti, più o meno ampie, ma insomma, quello è il genere codificato. In Italia ci sono state in realtà neanche il passaggio, come dire, neanche il nuovo codice di procedura penale ha fatto dei grandi cambiamenti. E aggiungo che, peraltro, quella differenza forse è più storica che non geografica tra l'Italia e i paesi anglosassoni che non tra le varie cose che sono avvenute in Italia. Peraltro, appunto, in Italia non c'è la pena di morte, che comunque è un ingrediente drammaturgico, come dire, molto forte, perché alza la posta in gioco, no? Un conto è salvare uno da una condanna, sia pure all'ergastolo, un conto è salvarlo da una pena irreversibile come la pena di morte. E dall'altro lato il processo in Italia è molto meno spettacolare e è talmente introiettato per il pubblico medio la dinamica processuale anglosassone che non so chi mi raccontava di gente che chiedeva di appellarsi al terzo emendamento, che come sappiamo in Italia non c'è, no? Non è che si può appellare, non funziona così da noi. E ripeto, da noi anche l'introduzione del nuovo codice di procedura penale, che è, come dire, ancora meno spettacolare, se vogliamo, ha introdotto delle. Non ha portato grandi modifiche. Se c'è una differenza è in una diversa visione, questa è molto importante. In una distinzione interna, semmai, alla magistratura, tra la magistratura inquirente e quella giudicante. Cioè, grosso modo direi che questo la si può fare risalire agli anni 80, agli anni dei grandi maxi processi di mafia. A quel punto ci sono delle figure di giudici diversi, come sono appunto Falcone, Borsellino e il pool antimafia, però appunto è la magistratura inquirente, cioè è dal punto di vista drammaturgico una versione un po' diversa del poliziotto, è uno che fa le indagini, è un poliziotto, diciamo, che non ha la pistola nella fondina, ma è sempre un poliziotto. Però questa è una distinzione molto forte nella visione, un cambiamento molto forte nella visione della magistratura. Il giudice diventa spesso un eroe di questi film. C'era anche prima, ho citato prima Il nome del popolo italiano, in cui anche lì c'era un magistrato protagonista, ma è ancora una volta la magistratura inquirente, no? Che ha preso sempre più spazio, evidentemente, tra processi di mafia, mani pulite, eccetera.
Vorrei anche chiederle, il fascino dei film, no, processuali, più in generale dei legal dramas, sembra essere senza tempo. Ha suo avviso, quali sono gli elementi o comunque gli espedienti naturali e narrativi che consentono a questi film di intercettare l'interesse di un pubblico e di un pubblico molto ampio?
Il processo è una drammaturgia e le indagini sono indagini, quindi c'è un doppio fascino che rende il processo un, dai tempi delle tragedie greche, l'indagine e poi il processo datore di un doppio fascino. Prima il fascino dell'indagine, no? Ma e poi invece proprio nel momento del dibattimento e a volte anche del giudizio, l'elemento proprio dello strettamente teatrale, quasi drammaturgico, dello scontro di opinioni. Il dibattimento pubblico, quello a porte chiuse, poi la Camera di Consiglio, sono effettivamente strutturate come un dramma, e quindi non stupisce che siano state subito prese sotto occhio della letteratura, del teatro, eccetera. Poi, come dicevo prima, processo anglosassone è ancora più spettacolare, ancora più teatro, e infatti è lì che si è formato il legal drama. Da noi, diciamo che si può parlare di, potremmo parlare di dramma processuale pirandelliano, ecco, perché c'è sempre l'ombra di Pirandello che fa saltare, come dicevo, fa un buco nel cielo di carta, no? Questa rappresentazione rischia di mostrare i propri tratti convenzionali e i propri paradossi.
E infine, chiederei, come per ogni nostro ospite, se ci può consigliare un film su tutti per vedere meglio il diritto alla giustizia attraverso il cinema.
Io citerei, oltre a, se dovessi citare un italiano, sicuramente sarebbe Porte Aperte di Gianni Amelio, per i motivi che ho detto prima, perché è molto sottile, anche perché utilizza le regole codificate del dramma processuale per un po' scardinarle. E poi invece c'è un grande prodotto, un grande film, direi virtuosistico, mi viene in mente, ma è perfino banale, cioè La parola ai giurati, che è un film che si svolge invece tutto in una riunione della giuria. A porte chiuse, un film appunto molto teatrale, in origine infatti era un teleplay, cioè un dramma televisivo, poi è diventato film, e lì appunto è l'esempio, un esempio alto di quell'altro tipo di dramma processuale già molto problematico, perché siamo nei tardi anni 50, la fine del maccartismo, in una Hollywood che già sta cambiando molto, e quindi ha una complessità, uno spessore drammaturgico e visivo molto particolare. Però La parola ai giurati, a parte che è una grande prova di attori, è un film che assolutamente mi sento di indicare.
Grazie molto Emiliano Monreale per il tempo che ci ha dedicato e anche gli spunti che ci ha fornito. Grazie. Cinema e diritto è un progetto dell'Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, finanziato con i fondi per la terza missione e diretto dal Dipartimento di Scienze Giuridiche in collaborazione con Dipartimento delle Arti e Cineteca di Bologna.